Insomma,
buonasera
e buonasera, così sono salutati sia
esatto,
i maschi che le femmine, ci piace fare questa cosa.
Cioè, e com'era la cosa? Buonasera e buonasera.
Buonasera e no, è sempre buonasera, non è
ok.
Buonasera e buonasera, però dopo io... chi ascolta capisce che è riferito ai signori e alle signore.
E però potremmo, è un po' se, vabbè, lasciamo, io se c'è
allora facciamo
che...
buonasera, buonasera e buonasera, che così includiamo
buonasera
proprio
a tutti e tutte, buonasera a tutti e tutte e anche a tutti, asterisco, io se c'è una cosa per cui ho fatto queste dirette è perché volevo iniziare e fare come Lily Gruber, buonasera e benvenuto Eleazaro Rossi, come va, come la stai vivendo questa fase 3?
Bene, ieri sera ho fatto il mio primo aperitivo.
E com'è andata?
È andata bene, alla fine pensavo che sarebbe stato un pochettino più straniante, invece no, è esattamente come prima, si sta leggermente più distanti.
Esatto.
E la gente circola, non circola ancora tutta la gente che circolava prima. Vabbè, adesso
però comunque sì, anch'io. Io anch'io oggi sono andato a farmi una birretta, sì, entri nel locale, devi tenere sta cosa, il distanziamento, però... boh, io sono fiducioso, io il 15 giugno vedo spiragli di positività, che fra l'altro...
Perché il 15 giugno?
Perché il 15 giugno poi possono riaprire anche i teatri, gli spettacoli dal vivo,
ah,
se non sbaglio.
Giusto.
Soprattutto quelli all'aperto. Io ad esempio oggi sono andato a tagliarmi i capelli, come vedi.
Bravo, hai fatto bene.
E appunto, insomma, c'è stato tutto un po' una procedura da fare, però niente di... di scandaloso.
Anch'io mi sono tagliati qui sopra, ho fatto questa cosa da strana.
Ma il fatto di portare
un po' d'artista, un po' così.
Ma il capellino non impedisce un po' la crescita dei...
No, non lo so,
non
lo
è
so.
Come,
no, come è con... l'unico problema del capellino è che siccome lo porto quasi sempre adesso, poi prendo il sole soltanto in questa lunetta qui e quindi ho questa lunetta paonazza.
Quindi bello. Potresti diventare un po' formato Pokémon, non so, mi immagino un Pokémon che possa avere una cosa.
Esatto.
Comunque, Leash Edition capitolo 4, quindi il nostro
siamo
speciale...
già arrivati alla quarta puntata?
Siamo già arrivati alla quarta puntata, ricordiamo che ne faremo soltanto 37.
È incredibile gli obiettivi che raggiungi quando non hai assolutamente nessun obiettivo da rispettare.
Vero, esatto, e soprattutto quando ci si ricorda anche che c'è una diretta.
Per lo meno quando c'è qualcuno che ti ricorda che c'è una diretta.
Che c'è una diretta.
Grazie, Matteo.
Ospiti di oggi, io direi tre comici top.
Allora, direi tre comici top, tra cui attualmente il miglior comico, diciamo nel settore, diciamo nel circuito stand-up in Italia. Non diremo chi è, lo capirà il pubblico. Io direi, di se non hai niente in contrario, di far entrare il primo... che possiamo dire ufficialmente è il miglior comico d'Italia.
Assolutamente.
Renato Minutolo.
Eccoci.
Ciao, Renato.
Grazie mille.
Ciao Renato.
Come va, ragazzi? Come va? Va tutto bene, dai ragazzi.
Domanda Renato, sta andando avanti la cosa del torneo scacchistico?
No, è finita. L'ho sospesa la scorsa settimana perché...
Proprio
adesso che volevi iscriverti.
Porca puttana.
Io in realtà
l'ho vissuta con grande dolore perché avrei voluto sempre partecipare, ma poi non trovavo la motivazione dentro me stesso, e quindi come mi succede quasi per qualsiasi altra cosa.
Però non ho mai saputo giocare a scacchi, quindi...
No, è stata una roba che è durata 2 mesi, ogni sera facevo questo torneo, quindi attività, diciamo, collettiva, ma molto privata, senza diretta, senza nulla, e una ventina di persone, anzi più una media da 15, però... tutti i giorni, è stata una roba...
Ed erano tutti comici?
No, pochi comici, okay. È per quello che cercavo di tirarti dentro in tutte le maniere, perché dico, l'ho chiamato come dice, sarà
non mi dire
comici,
così.
Sono a tre. Però, dai.
Allora, sempre se qui il boss non ha niente da ridire, io devo chiamare anche il secondo comico, che attualmente è il miglior comico nel circuito stand, il miglior comico d'Italia.
Per quanto
facciamo
mi riguarda,
sì. Ecco, senza dubbio. Facciamo spazio a
Carmine Del Grosso. Ciao Carmine.
Ciao a tutti, buonasera.
Carmine, buonasera, ciao,
allora,
vecchio
Tony. Ele, bene, hai fatto bene comunque a specificare, perché stavi dicendo il miglior comico del circuito stand-up, poi ti sei corretto, il miglior comico in generale d'Italia, di tutti i circuiti.
In generale,
esatto, esatto. Circuiti, tra cui c'è la, la comicità indie, c'è la trap, quindi ci sono tutte le varie, quindi hai fatto bene a
dire, i pagliacci del circo, tutti,
esatto,
il migliore,
hai fatto bene a dire, il migliore di tutte le categorie, sì.
Lo so, ecco. Ma quando una cosa è vera va detta, è giusto?
No, è giusto. Mi piace perché Matteo è in 16 nonni, tu sei in 4 terzi.
Io mi vedo perché in... Leandro, io posso dire, io ci ho pensato e secondo me Leandro ha messo apposta queste due bande nere perché il nero snellisce. Cioè, non lo so, deve essere... probabilmente quello.
Questa non è un karma immagine o è un ictus questo?
No, era...
Che cazzo è successo? Ok.
Voi dovete sapere che io l'ho scoperto, cioè anch'io quando ne parlavamo prima con Renato, il fatto che Leandro ogni tanto si blocca e quindi quando facciamo queste dirette io ogni tanto quando Leandro si blocca non capisco se si sta bloccando proprio fisicamente oppure è un problema, è una gag o problema di connessione.
No, è un problema di connessione mio personale.
Però Leandro abbia... la collanina con il pulsante che può schiacciare ambulanza e mamma.
È il salvavita Beghelle.
Secondo me ce l'ha.
Sì.
Comunque, allora, Leandro, tu hai detto che stasera avevamo il comico, il top del top, ma non l'abbiamo ancora presentato.
Non l'abbiamo ancora presentato e lo presentiamo adesso, il più grande comico attualmente in Italia, Edoardo Conforto. Che onore!
Ho spaccato la simmetria, così.
Edoardo, che noto non hai ancora approfittato della riapertura dei parrucchieri.
No, mi sono lasciato crescere i baffi qua alla messicana per non fare un coglione con i capelli troppo lunghi. Almeno sembra un criminale. La passo così, dai.
Edo, si sa già più o meno quando si ricomincia al Ghe?
Allora, il Ghe riaprirà ufficialmente il 2 di giugno. Perché stanno facendo dei lavori, corsi per il Covid e robe del genere. Quando ripartiremo col Mercomedio così esattamente non lo sappiamo ancora, ma speriamo il prima possibile.
Di solito in estate comunque si interrompeva la stagione, no?
Sì, di solito arrivavamo a metà giugno, assolutamente. Okay. Però abbiamo fatto un calcolo e nella saletta che tutti quanti voi avete frequentato, secondo le normative ci stanno 16-18 persone.
Bene. No, aspetta, nella green room o nella sala del pubblico?
No, nella green room 16 persone.
Sono infatti.
Sono palcate, magari.
16 persone nella sala del pubblico?
Sì.
E di solito, quando c'era il pienone, quante persone facevate?
80-90.
Bene. E con questa ondata di positività,
ci avviamo al weekend.
Però volevo dire, però, perché io ho assistito a tutto lo spettacolo prima di entrare, signori e signori, e volevo dire che innanzitutto io ho partecipato alla session di scacchi di Renato,
con il
nome di Alfiere del Bel Canto. E mi hanno macellato.
L'unica non ti avrò visto, sarai stato così basso in classifica che non ho visto niente.
Ho vinto mezza partita perché adesso sono stato solo brutalmente massacrato. Tra gli altri, da il buon Daguanno, patron di Comedy Central, contro cui avevo paura a fare qualche mossa decente, anche se profitto dall'anonimato.
Allora, Matte, vuoi spiegare come funziona il format che tanto è talmente famoso che tutti lo conoscono, però
Madonna,
spiegalo.
Io appunto, lo so. Come dicevo, allora ne parlano tutti, oltretutto se poi noi abbiamo anche come ospite il comico, il top,
migliore.
Del top, figurati. Sostanzialmente abbiamo invitato tre comici, Renato Minutolo, Carmine Del Grosso e Edoardo Conforto, per parlare dei loro lisci più memorabili, cioè delle serate andate più di merda nella storia della loro carriera, per X motivi, per colpa del pubblico, per colpa di eventi atmosferici, di virus, di qualsiasi motivo. Prima di cominciare, io partirei da Renato, andiamo in ordine di entrata. Sono curioso di una cosa. Davide Sberna, che saluto, scrive nei commenti: chiedete 20 secondi di scanzi a minuto, lo please. Io per colpa mia non ho idea di che cosa stia parlando, ma io scanzi per farvi del male lo seguo, cioè io seguo scanzi apposta quando tipo non riesco ad andare in bagno o robe del genere. Che cosa vuol dire?
Faccio l'imitazione di scanzi.
No, la voglio.
La faccio. Non trovi, Renato, non trovi offensivo che Matteo non sapesse della tua imitazione? No,
io non lo sapevo. Io,
francamente, è un'onta.
Guarda, Eliade, dobbiamo trovare qualcosa di offensivo.
Invita le persone e poi le offende, non capisco.
Anche perché Scanzi mi ha citato diverse volte nelle sue dirette. Esatto. Cioè, è una roba che neanche mi immaginavo.
Io non ne avevo idea.
Allora, non hai visto.
No.
Devo farlo, veramente. Ma
se te la senti, se no non sei obbligato.
Ma diciamo anche che perché... non sono neanche... Ma sì, ma... Posso farlo così? Beh, ciao ragazzi!
Stavo per dire una cazzata, vai!
No, vai. Va bene,
no,
cioè
che è calato quel bel silenzio poco tensione da poesia di Natale.
Esatto! In quell'atmosfera del facci ride.
Facci una barzelletta, dai!
Possiamo mettere già questa tra la liscio edition?
Esatto, una delle migliori. Renato, dai, facciamo che parti con la tua serata peggiore in assoluto.
Io vorrei partire, ci ho pensato, perché ce ne sono tante nel mio repertorio di serate di merda, soprattutto quando facevo... Io nasco cabarettista, in realtà, perché ho iniziato a 18 anni facendo cabaret. Cioè, molti iniziano col cabaret, altri iniziano con il fare gli organizzatori, poi diventano stand-up comedian. Io ho iniziato facendo cabaret e la prima serata che ho fatto è stata... massacrante, perché aprivo un comico insieme al mio socio, eravamo un duo nello Iorio, non so se lo conoscete, un grande.
No, okay. È ancora vivo?
Comico napoletano.
Sì, è ancora esistente, fai cabarettista.
Esistente, bravissimo.
Pensavo fosse un luogo, nello Iorio, come mare, come regione, eravamo nello Iorio.
Tra la Basilicata e la Calabria, sta.
Era la prima serata che facevo davanti a un pubblico in un locale che faceva cabaret, e... arriva Nello, perché dicono: ci sono questi due ragazzi che vogliono farti l'apertura. Lui, sai, viene a conoscerci, vuole sincerarci, vuole capire chi siamo, no? E dice: ma ragazzi, ma voi quanto avete di repertorio? Io che non ho mai sentito sta parola in vita mia, dico, mi butto, proprio dico la cifra, penso di stare basso, 4 ore. Uì, 4 ore, mamma mia! Ragazzi, ma siete bravissimi, ci ho rosiennò 2 ore scarse. Saliamo. Saliamo con un pezzo scritto tipo 15 minuti prima, Zucchino e Tecchino si chiamavano, due pugliesi, quella friggitrice da pulire. È stata forse una delle prime volte che, che il proprietario del locale ci ha cacciato dal palco, proprio. Ci ha cacciato dal palco, esce nello Iorio, uè, ringraziamo i ragazzi, si faranno, non so come, ma si faranno. Ed è quello, è stato... E subito dopo avevamo un'altra serata in un altro locale, perché... avevamo presi tutti, telefonato
come a Manà,
e ho vomitato prima di salire sul secondo palco. Tra l'altro lì c'era la gente che poi sarebbe diventato il nostro agente, e ci fa una cosa, ci dice: ragazzi, io ho visto la vostra comicità, ma francamente è da villaggio. Io che non avevo neanche in mente cosa significasse, dico: ma Paolo Villaggio è uno figo, bravo. Fa delle robe che a me piacciono,
è da villaggio, giustamente.
Non l'avevo neanche preso come... Io avete fatto una scelta, l'avevo preso proprio come stilistica. Dico, vabbè, ma... quella sicuramente è stata la figura di merda spettro che mi porto ancora adesso.
Quindi da quant'è che calchi i palchi, Renato?
Da quando? 20 anni.
Figa.
Beh, devo dire una cosa, il passaggio però veramente da cabaret, quindi da duo a monologhista, è qualcosa, è proprio un altro salto nel vuoto. Cioè, io ho iniziato a fare monologhi da 6 o 7 anni e comunque è come non dico che sia come ricominciare, perché certe cose ce le hai, no? Ma la responsabilità di un testo tutto tuo e non condividi la responsabilità con un altro... E anche i tempi, i ritmi, no? Non te li devi rimbalzare, sei tu che li fai i ritmi col pubblico, è una cosa nuova da imparare.
E invece ti chiedo, a Torino il TAC che cos'è e da quando esiste? Così facciamo anche questa marchetta spudoratamente, chi se ne frega.
È un'associazione, il TAC, che esiste ormai da 15 anni e si occupa di spettacoli, fondamentalmente i nostri spettacoli, e quindi si occupa poco di spettacoli ultimamente. E in più abbiamo una scuola che si chiama Comedy Studio, dove insegniamo le tecniche per chi vuole diventare un monologhista comico, fare cabaret, insomma un po' un ventaglio di esperienze che mettiamo a disposizione.
E organizzate spettacoli a Torino da lontano?
Da lontano, da lontano, 2008-2009, forse qualcosa di più. Forse qualcosa di più.
Grandissimo, ottimo. Allora io passerei al prossimo.
Direi proprio di sì. Il prossimo, allora, Carmine,
il nostro Gammania.
Io voglio raccontarvi degli episodi singoli fino ad arrivare all'escalation. Allora, episodi singoli. Alcuni coinvolgono nostri colleghi. Non farò mai i nomi.
No, no, vogliamo i nomi e i cognomi. Allora, questa diretta non trasmette col favore delle tenebre, okay, ragazzi.
Ci guardano in 15, saranno tra l'altro i colleghi che citi.
Una bomba. Allora,
devi scrivere fattezze fisiche almeno.
Primo episodio. No. Daniele Tinti prende una serata nella mia zona, io sono nel Sannio, qui la comicità non è mai arrivata, non la stand up, la comicità prende una serata perché un ragazzo lo vede a Roma, fa parte di un'associazione, la serata si svolge in un castello, mi dice sì, ma qui lo sai, mi dice: Carmine, ti prego, vieni a vedere la serata. Io mi immolo per lui, dico: Daniele, non ti preoccupare, ti faccio 10 minuti di apertura perché mi sento di doverti questa cosa, cioè vieni nella mia terra, sai, devo essere ospitale. Arrivo, trovo un ambiente gelido, faceva freddo, era dicembre, c'erano delle sedie sparse, cioè non c'era una platea, non c'era niente, non c'erano manco le persone. Arrivano le persone, pubblico di 60-70 anni, e io mi metto le mani in testa, dico: Daniele, qui sarà un suicidio. Lui mi dice: non ti preoccupare, ormai divertiamoci, era già ubriaco Daniele. Salgo sul palco, vi giuro, prendo il microfono, non funziona il microfono, non andava la voce, io provo a dire qualcosa, non andava niente, e gli faccio all'organizzatore: non va il microfono, non posso parlare. Lui mi fa: ok, mandiamo uno a casa a prenderlo. Va uno a casa a prenderlo, passano 25 minuti di nulla, arriva uno col microfono e mi porta il microfono, lo guardo e dico: ma questo è? E lui mi fa: sì, è il microfono del prete. Era il microfono del prete.
No, sì.
Quello da tenere in mano piatto, sì.
Ok, mi prometto a Daniele, ti faccio 10 minuti, ti faccio 3 e scendo nel gelo totale. Sale Daniele, 60 minuti di nulla, zero, non c'era una reazione. Viene da me e mi fa: allora come sono andato? Dico, Daniele, non potevi fare di meglio. Non ti preoccupare, verranno le persone a farti i complimenti. Lì le persone non sono abituate a ridere. Sono andate a lui e hanno detto: bravo Daniele, sei stato bravissimo. Le persone dopo lo spettacolo ci siamo divertiti un casino, ma non si è sentito una risata. Ok, questa era già un racconto. Però ne salto uno, se no rubo troppo tempo. Francesco Mileto, serata di open mic. Prende uno di mira, un ragazzino rachitico con gli occhiali così, che era in un angolo, e gli fa: ah, tu hai la faccia di uno che non scopa, tu hai la faccia di uno che
questa di... cosa fra l'altro detta da Mileto,
la terza volta che gli dice questa cosa, fa: sì, non scopo perché sono un ingegnere. Tutte le parole successive sono state aria, niente, nulla, il nulla costa. Potrei citare anche una serata con Renato Minuto, la registrazione di un noto programma. Io e Renato dovevamo fare 10 minuti e 10 minuti e un comico ne doveva fare 1 ora e 10. Cosa dice la regola? I comici da 10 minuti vanno prima, giusto?
Esatto.
10 minuti, decide. Poi il comico. Ok, questo comico decide di fare lui l'ora e mezza e poi mandare noi. Io venivo subito dopo questo comico. Stessa situazione di Daniele Tinti, il nulla più totale. Non c'è niente, non si sente una risata, anzi, lui se la prende col pubblico. Esce fuori dal palco e dice: neanche con l'antiafiamme li riscaldo questi. Io ho pensato alla frase d'apertura perché c'era il gelo, insomma, la gente era impaurita. me ne esco con questa frase dicendo: non mi è mai capitato un'apertura così lunga, scusatemi. Chiudo con l'ultimo episodio e la finisco qua. Anche io, come Renato, ho iniziato facendo cabaret. Chiedono a un amico il numero di un comico che si chiama Carmine Farago. Questo nella rubrica sbaglia e gli danno il mio nome. Tra l'altro, voi sapete, i cachet della stand-up sono bassissimi, no? Nel cabaret, ancora nelle sale di piazza, si fanno, sì, i soldi. Mi chiamano da un paesino della Basilicata, dico: Carmine, tu sei Carmine il comico? Dico: sì, sono Carmine il comico.
Carmine il comico.
Mi fanno: guarda, abbiamo visto in televisione, ti ha fatto morire. Io ancora non facevo televisione. Dico: come cazzo mi hanno visto? Avevo fatto un programma, solo che era nel 2011, avevo fatto un programma con Maurizio Costanzo che si chiamava Di che talento sei? Dico: cazzo, ma eppure aveva fatto cagare. Non lo so perché mancava. Lui mi fanno: guarda, il cachet sono 2000 euro, cioè 2000 euro, sono soldi. E dico, non l'avevo mai visto. Dico: sì, tranquillo, va bene, va benissimo. E mi fanno: va bene, mandaci la locandina, gli mando la locandina, fa: ma tu non sei Carmine Farago? Dico: no, io sono Carmine del Grosso. No, ma noi volevamo Carmine Farago. Dico: guarda, hanno sbagliato a darti il nome, non so che cosa dire. Dice: vabbè, vieni pure tu. Ma dico: come vengo? Dico: come vengo pure io? Sì, però non ti possiamo dare 2000 euro perché li dobbiamo dare a Carmine Farago. Accetto di andare in questo paesino del cazzo, comunque per 300 euro alla fine, che comunque sono soldi.
Certo. E che cazzo, certo.
Vado in questa che era una sagra pot spettacolo, io mi presento, hanno sbagliato a chiamarmi, io dovevo essere... E cade nel gelo più totale, cioè proprio, sapete, il gelo più totale, dove le persone mi guardavano, quindi: ma che sto scemo, che cazzo sta facendo? Come sale Carmine Farago, il boato più assoluto, cioè proprio tremendo.
Che meraviglia,
poca umiliazione.
Edo, premesso che in realtà, parlando di soldi, in realtà poi le serate al Gap & See Me, se non mi sbaglio, sono appunto pagate 2000 euro per mezz'ora, mi confermi questa cosa? Perlomeno era così l'anno scorso,
sì.
Spero che sia...
È la base, siamo partiti da 2000 euro, ma già per l'anno prossimo, visto l'aumento poi di partecipanti da parte del pubblico, sicuramente incrementeremo la cosa.
Assolutamente. Io a Edoardo, prima di fargli raccontare il suo liscio memorabile, vorrei dire questa cosa. Io oggi ho visto che, come si sente, ha ripostato il tuo video sui moratori dei Bergamaschi. Io ho passato la mattina a rileggermi tutti i nuovi commenti, ok? La mattina, nel senso che ero appena sveglio, ero ancora a letto, ho aperto Facebook ed è stata la prima cosa, e è cioè io credo che quello basti. Cioè vale e tutto, nel senso che lo screenshot che hai postato sulla ragazza che non mi ricordo cosa ti aveva scritto, tu gli hai risposto con una battuta,
non ha ritmo, scritto,
non ha ritmo, esatto. Tu cosa che gli avevi risposto pure?
Sarà perché sono bianco.
e questa risponde: a questa era carina lei, no? Lei, questa era carina. Poi ho scoperto, lei è una delle autrici di Louis C.K. Ha detto: questa era carina, ha detto, potresti migliorare. Vabbè,
ma infatti da quando, tra l'altro ringrazio Comedy Central che continua a postarlo quel video e continua a essere minacciato in vari e incredibili modi. L'ultimo nei commenti dell'ultimo video dell'altro giorno è uno che dice che dovrei essere infilato in una betoniera perché vado bene per una colata di fondamenta. E quindi ho pensato a come la bergamasca si sia appropriata dei modi della mafia anni 90, dei famosi piloni dell'autostrada, per minacciare oggigiorno la gente.
Infatti, ho letto anche commenti, c'era, se non sbaglio, uno aveva scritto: beh, non mi pare proprio questo il momento migliore di pubblicare un video sui bergamaschi con quello che siamo...
con tutte le malattie che girano.
No, vai, e quindi per quanto riguarda il liscio, invece,
per quanto riguarda il liscio, io ho una serata che è stata nettamente, tra l'altro è successa tipo 2 anni e mezzo fa e non è mai stata superata, quindi devo dire, allora, Trento, in un locale di cui non farò il nome, però è il vezzeggiativo di una scala piccola. Okay, e Carmine già sa, perché è un posto incredibile, Io arrivo, albergo prenotato, e non mi ricordo quanto era, 300 euro di cachet, una roba di... Quindi fanculo VIP, raga, ho svoltato finalmente, albergo pagato, raga. Vado a Trento, arrivo lì alle 7:30 di sera, tipo, il proprietario del locale mi accoglie e mi dice che comunque lo spettacolo sarebbe iniziato dopo, di andare in albergo, mollare le cose, ma che lui non mi poteva offrire la cena, perché quello che preparava la cena di solito era suo fratello, che era morto recentemente. E quindi,
lui non bene, mangiava.
Mi in giro. Iniziamo benissimo. Vado in albergo, mollo la roba, torno ed è un locale stretto e lungo. In fondo c'è un gruppo di vecchi che stanno giocando a scacchi. Per il resto, nessuno. Dico, va bene. Mi monto praticamente in fondo al locale, dietro un pianoforte girato, mettono una cassa grossa così, tipo, e io sono a una spanna dalla cassa a fare il mio spettacolo. Arriva il tizio e mi dà un archetto di quelli da... Non so, da quelli che vendono la pasta, la macchina per la pasta al mercato, no? E io dico, guarda, ma un microfono non c'è? No, c'è l'archetto. Va bene. Morale della favola, questo locale era esclusivamente sfruttato da giovanissimi che si vogliono alcolizzare, per cui dalle 10:30 di sera tutta la via davanti al locale rimane completamente piena di giovani che prestano per entrare a farsi i cocktail, tra cui spicca lo champagnone, che è uno di quei mix letali di 6-7 alcolici diversi in un'unica botta, che io ingenuamente dico, vabbè, proviamolo, quando mi offrono lo champagnone dal proprietario di casa. Bevo uno champagnone, non faccio il tempo a finirlo che me ne appoggiano un altro, bello pieno. Nel frattempo io inizio a fare la mia serata, il mio pubblico di vecchi scacchisti un po' ascolta, un po' no. A un certo punto io faccio una battuta che riguarda un gabbiano, e un comico scacchista pensa bene di interrompermi, suggerendo il fatto che lì la fauna locale non prevede gabbiani, ma altri tipi di volatili. Confronto tra i vecchi sui volatili, perché pare che questo qui sia sbagliato. Quindi la mia serata viene interrotta da quelle 7 persone di pubblico che c'erano al momento. Nel frattempo arriva qualcun altro, si siede, tra cui una signora sui 50 anni, che doveva essere una gran figa all'epoca, ma mo c'ha 50 anni ed è una scoppiata, e una sua amica, che è l'amica cozza, diciamo, no? Della scoppiatona. Per darvi l'idea, l'amica cozza a un certo punto viene, mentre io sto facendo lo spettacolo, con un vassoio con dei tramezzini. E mi dice, tieni. E dico, ma io sto parlando. E dice, magari hai fame mentre sei qua che fai lo spettacolo. Dice, io devo parlare. E vabbè, non ti si può dire niente. E mi appoggia lì i tramezzini e se ne va scocciata. E io continuo a fare nell'imbarazzo generale, però, cioè, voi sapete, questo tutti dici, vabbè, la faccio, vaffanculo, chi se ne frega. Continuo a bere il mio champagnone. E arrivo all'inizio del pezzo cristiani contro islamici, diciamo. Okay. E vedo che tra le persone c'è un 55enne con la polo molto preciso che apprezza molto quando gli do contro l'islam. Ma stai proprio annuendo faccine. A un certo punto il clamore dei ragazzi al bancone sovrasta la mia voce e questa persona si gira verso 25 ragazzi, tipo, che c'erano lì, e incomincia a urlare. Allora! Vi lamentate che a Trento non succede mai niente, viene un comico da Milano per esibirsi e voi neanche lo cagate. A quel punto 50 occhi si girano tutti verso di me e sono lì col mio microfonino dietro la cassa e dico, raga, non è colpa mia, io non ho fatto niente. Dal bancone si gira un tizio che avrà avuto 70 anni ed era tipo Jabba the Hutt, no? Si gira verso questo qua e gli fa, uè, io non sto dicendo niente, sei te che rompi i coglioni e basta. Quell'altro, che poi ha scoperto essere il poliziotto cattivo di Trento, gli va tanto così dalla faccia proprio e gli fa tipo, che cazzo vuoi tu? Quello si alza dal bancone ed è una massa gigantesca e gli fa, no, che cazzo vuoi tu? Morale della favola è questa cosa gelida da Far West, esce il tizio da dietro il bancone e li separa fisicamente. E mi dice, no, no, vai, tutto bene, riprendi lo spettacolo. Io sono lì, in questa roba, vado avanti, finisco un po' la cosa, ma alla fine vengo praticamente mangiato vivo dai vecchi che mi fanno cenni di affrettarsi perché vogliono riprendere a giocare a scacchi. Quindi io concludo la mia roba, vado fuori a fumare una sigaretta e praticamente è comparso un buttafuori davanti alla porta per tenere a bada i giovani. Io esco, fumo una sigaretta, faccio per rientrare, il buttafuori non mi fa rientrare. No. Guarda, io sono qua dalle 7:30 di sera, veramente. Cioè, c'ero prima che tu arrivassi, capito? E comunque ho portafoglio e chiavi di casa oltre te, quindi ho un bisogno vitale di andare a riprendermi la roba. Riesco a entrare e a quel punto vengo abbordato dalla figona cinquantenne che mi porta in giro per Trento per farmi vedere le bellezze della cosa, tra cui una nuova cantina che hanno aperto infondito in una vecchissima cantina vinicola, 80.000 scalini sottoterra. Arriviamo lì, sono le 4 del mattino, ho perso la tizia.
Addirittura?
Non so più. Sì, 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 è andata avanti più o meno all'infinito questa cosa qua. Dopo aver chiacchierato con della gente, perché nel frattempo ho bevuto pure un po' anch'io, torno in albergo e scopro che è un albergo di quelli che chiudono. Notte, non c'è reception, non c'è niente. Quindi sono alle 4 del mattino, mezzo ubriaco, fuori dall'albergo a Trento, e decido quindi di fare il giro dell'albergo e scopro che sul retro, dove ci sono le scale di emergenza di uscita, c'è una finestra col vasistas che hanno lasciato aperto, ma una porta finestra di 2 metri. Quindi okay, trovo uno sgabello e, secondo il mio senso di ladro, io salto dentro il vasistas e piombo dentro l'albergo, ma forse complice l'alcol, mi appoggio col culo sulla finestra che si apre e quindi volo dentro l'albergo da 2 metri di altezza più o meno, fracassandomi tutto e poi trascinandomi via come il peggior criminale fino alla mia stanza.
Ma la finestra dove... si è spaccata, si è rotta.
No, no,
però.
Si è aperta, ha fatto plac, si è aperta, diciamo, anche richiusa per evitare di essere scoperto. Arrivo in albergo e scopro che è un albergo dove ci sono le terme integrate, tutto quanto, e quindi dico, cazzo, genio, mi ripiglio domani, sposto in avanti il treno alle 4 del pomeriggio, senza realizzare che per andare alle terme devi avere un costume da bagno. Quindi vado a letto, il giorno dopo mi sveglio con un mal di testa allucinante, naturalmente non capisco un cazzo, scopro che non posso andare alle terme e devo aspettare 7 ore tipo prima di riuscire a prendere il treno, perché come un coglione l'ho spostato avanti alle 4 del pomeriggio. Dovevo lasciare la camera alle 11:30 e quindi ho vagato per Trento in pieno hangover finché non sono riuscito a trascinarmi in stazione, prendere il treno e tornare a Milano.
Io speravo che tu avessi messo alla fine il pisello dentro la cinquantenne, ma invece non è andata così.
No, la cinquantenne mi ha presentato la proprietaria di questa merda di cantina sotterranea e poi si è volatilizzata.
Io in realtà speravo che il racconto di Edoardo finisse con "e poi vabbè mi sono svegliato, ero tutto sudato e non era successo niente", perché effettivamente è un incubo, sembrava una scena di quei film, non so, francesi, dove c'è il protagonista che sogna queste cose assurde.
After Hour.
L'avete visto U-Turn, quello con Sean Penn?
Certo, certo.
Quella atmosfera delirante lì.
Oliver Scott. Cos'è? Un Oliver Scott? Di chi è U-Turn?
No, forse è Oliver Stone.
Oliver Stone. Che ho detto io?
Oliver Scott.
Oliver Scott non esiste.
Sì, infatti. Ma...
Chi cazzo è? Oliver Scott. Non esiste Oliver Scott.
Ma mi ero sentito in minoranza io in quel momento. Perché...
Oliver Scott. Oliver Scott.
Ragazzi, io volevo leggervi un commento. Allora, Valentina Grimaldi dice: "Penso... ma chi è sto fregno?" E poi leggo nel riquadro: "Io morta". Ora, a chi si riferisce?
Valentina, esprimiti.
A Renato, a Edoardo, a Carmine o anche a me, ma non credo.
Io mi auto-escludo.
Valentina, no, Grimaldi, dirti,
Renato, da quando io associo la tua immagine a quella di Barbero, la tua sexiness è aumentata in una maniera incredibile.
Barbero è il mio personaggio preferito di Renato.
Allora ve lo dico subito, io ho fatto il nuovo video che volevo pubblicare stasera, ma ho esagerato, ho fatto un video di Barbero di 25 minuti.
Oh, Cristo Dio,
bellissimo.
Di più di Barbero.
È farsi male, ragazzi, è farsi male. Lo guarderanno in tre.
No. Io direi che è il momento per fare il gioco che tutto il mondo ci invidia, famoso fino anche nelle Indie, ovvero si chiama, come tu mi insegni Matteo, l'animale singolare, giusto?
L'animale strano, Eleatero.
Scusami, quello è l'animale strano. L'animale secondo strano. Me tu con questa cosa che sei un po' grafico tutte le volte mi curi perché cambi il nome,
stavo singolare, ti assicuro di no, potrei rimandare la sigletta 800 volte. Comunque, l'animale strano, gioco che appunto ha appassionato direi milioni di spettatori, qui sottoposto al ai comici top, come abbiamo presentato. L'animale strano funziona in questo modo: Eleazaro è appassionato di animali con nomi impronunciabili o abbastanza singolari, quindi quello che noi faremo è dire il nome di questo animale, voi senza cercarlo, ovviamente senza andarlo a cercare su Wikipedia, su Google, dovete descrivere le fattezze di questo essere e poi vedere alla fine chi si è avvicinato di più. L'ultima volta abbiamo, come si può dire, abbiamo scelto come animale l'Amblipigi. L'Amblipigi ha creato un urlo di Federica Cacciola che è stato campionato e adesso viene usato per scovare gli alieni con le frequenze radio. Avete tipo il SETI, queste cose qui, no? Con
ti scuso se ti interrompo, però Valentina Grimaldi ha risposto su chi è il fregno.
Sei tu, Eleazaro dalle bande nere.
È Carmine Del Grosso, è Carmine Del Grosso.
Lo sapevo.
Carmine Del Grosso arriva qui e ruba la fregna a tutti quanti.
Fatto.
Salvi Orlando comunque dice Edoardo, visto che si chiama Edoardo Conforto, quello bello sì lui. In effetti ero stato ingannato anch'io dal... comunque Nicolo dice come funziona? Il pubblico non vota alla fine dell'aneddoto più divertente? Oddio, volete votare l'aneddoto più divertente? Siete una quarantina? Votate, apriamo visto i commenti che... apriamo il televoto. Renato Minutolo con il numero 1, Carmine Del Grosso con il numero 2 e Edoardo Conforto con il numero 3.
Ma non okay. Avete ancora l'applausometro, raga?
No, non ce l'abbiamo. Non ce lo possiamo permettere questa, no,
purtroppo. Purtroppo
dobbiamo arrivare, siamo a 40 spettatori, se arriviamo a 45 allora forse
riusciamo. Chi vince
Eleazaro non si permette il 16 noni adesso, la esatto.
Adesso il brand sembra troppo.
Ma se non fa l'applauso, cioè se non fa 4 terzi l'applausometro, cosa lo fa?
Si vince una serata in un centro commerciale pagato invisibilità.
Esatto. Allora,
il nome dell'animale, vai.
Stasera è il colugo. Lo ripeto anche per chi ci sta ascoltando, per chi ci ascolta anche nel podcast e vuole andarselo a cercare. L'animale strano è il colugo.
Renato, com'è il colugo? Che animale è il colugo? Come è fatto?
Ma il colugo è un mammifero molto peloso innanzitutto, perché il colugo è un mammifero peloso che si ciba fondamentalmente di insetti e ha una piccola proboscide che gli serve proprio per sminuzzarli e poi mangiarli con anche la bocca. Attenzione, il colugo c'è anche la bocca, è la particolarità del colugo. E zampette molto corte. Zampette molto corte, ma artigliate, perché deve riuscire anche ad arrampicarsi sugli alberi.
Quindi a quale categoria di animale appartiene? Rettile, mammifero.
Mammifero.
Okay. Ok, Carmine.
Allora, io dico che il colugo è un uccello dalla punta arrotondata, che ha... diciamo che... Hai visto? Sì, voglio unire le cose. Ha un collo un po' proteso in avanti, lungo, no? Allungato, un collo allungato, simile al gabbiano, no? Al gabbiano, come tra il gabbiano e il tucano, no? Quindi che ha quella vasca, no? Sotto al mento.
Il pellicano, tipo.
Esatto, il pellicano, ha detto tucano. Il tucano in realtà ce l'ha al contrario, quindi non è è concavo, non è convesso, e ha un accento simile ai veneti, cioè così.
Edo, vai.
Allora, secondo me il colugo è un pesce, visto che abbiamo citato mammiferi e uccelli, non può altro che essere un pesce. È un pesce d'acqua dolce, tipico dei fiumi, dei laghi, dei fiumi pescosi, di questo genere di ambiente. Il colugo è di media misura ed è solito cibarsi di piccole prede che incontra lungo la propria strada, ma ha una particolarità. che è quella di ciucciare le dita dei piedi dei bagnanti che mettono i piedini nell'acqua per raffreddarsi, non tanto per mangiare la pelle o qualcosa, ma perché è il suo genere di perversione, diciamo, esatto. Il piedinista, e quindi si sfoga in questo modo.
Allora,
Leandro, chi è andato più vicino alla descrizione del colugo?
Direi che c'è stato uno di voi che è andato straordinariamente vicino alla descrizione del colugo, e questa persona, lo potete decidere voi chi è. Poi vediamo la foto del colugo. Renato, tu qui secondo me hai un pochettino, c'avevi qualcuno che ti cercava, pure le dita che per aggrapparsi ai rami, che cazzo. E leggevo questa cosa sul colugo, guarda che bello.
Ma è vero.
È perfetto. Certo.
Sembra strafatto.
Ah, dai, esatto.
Ma sì, ma specie... si vede in tutti i menù dei ristoranti cinesi.
Quindi. Esatto. Leggevo un articolo su Focus che dice: i ricercatori hanno analizzato quasi 200.000 sequenze genetiche del colugo, cosa che mi fa uscire di senno, perché chi cazzo li paga questi per analizzare le sequenze genetiche del colugo quando c'è l'Alzheimer? Io discendo da una famiglia che hanno tutti avuto Alzheimer, preferirei che questi soldi venissero investiti nella cura dell'Alzheimer invece che nelle sequenze genetiche del colugo, e hanno scoperto che il colugo è l'animale più strettamente imparentato con i primati e quindi con l'uomo. E infatti abbiamo una prova fotografica, perché condivide con l'uomo anche certe perversioni. Prova fotografica, qui è quando fa il maniaco con l'impermeabile volando sopra le scuole elementari. Incredibile.
Mamma mia.
Incredibile.
Palesemente nudo, fra l'altro.
Viaggia con un pareo, sempre con un pareo. Legato in vita, chissà per quale motivo.
È tutto, ragazzi, scroto, è tutto scroto.
E tra l'altro, per fortuna che deve tenere le zampette aperte per volare, così che non può masturbarsi sugli infanti mentre ci vola. No, esatto. Sarebbe veramente...
No, perché ci sborra direttamente. Volevo dire questa cosa e chiudere il momento animale strano. Giusto per farci censurare il video, ma non penso che accadrà. Non penso proprio che accadrà.
Siamo in 40, ma uno è uno di Facebook che guarda le dirette e ha detto al controllo sicurezza delle dirette.
Ragazzi, io vorrei ringraziarvi per la vostra gentile partecipazione, siete stati fantastici, grazie mille per essere stati con noi e con il nostro piccolo ma affezionato pubblico. Buona serata.
Grazie a voi. Speriamo di vederci molto bene dal vivo.
Speriamo grazie di vederci dal vivo il prima possibile. Ciao Carmine, ciao Edo.
Sarebbe stata
ciao,
una
Renato.
Serata bellissima.
Ciao a
tutti.
Ci vediamo presto. Ciao.
Beh, che dire?
Ottima cosa, tutto bene. Matte, domanda, te lo chiedo anche se siamo in diretta. Mercoledì sei riuscito a contattare l'ospite per...
Sì, no. Ma non ho ancora una risposta, però potremmo avere un ospitone. Cioè, allora, teoricamente sia in un caso che in un altro, se dovesse risponderci l'ospite, è comunque un ospite.
Quindi, a differenza di questa settimana... in cui abbiamo fatto due puntate di Liscio Edition, la prossima settimana faremo mercoledì Standard Time Out con un ospite che intervistiamo e poi venerdì Liscio Edition con dei comici.
Direi che è tutto, quindi diamo l'appuntamento a mercoledì, oppure per chi ci sta ascoltando in podcast alle altre puntate che possono trovare su tutte le varie piattaforme.
Esattamente, buona serata ragazzi, buonanotte.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.